o perlomeno di illustrarvi un po' meglio, è la forma del libro, nel senso che, come avrete notato, il libro va per costellazioni. Ed è una scelta evidentemente ponderata, nel senso che, per quanto uno possa essere affascinato dal cielo notturno, diciamo che ci vorrebbero anche altre ragioni. Ovviamente le altre ragioni ci sono, potrebbero esservi chiare, o perlomeno potreste arrivarci, ma diciamo che v'aiuto sulla strada, nel senso che il motivo dell'utilizzo della costellazione è che costellazione è un termine che sta prendendo sempre più piede anche in epistemologia, anche in filosofia, anche insomma in generale di più nelle scienze umane, perché è un termine più morbido di concetto, per esempio. Il concetto ha una sua tonalità immaginale piuttosto evidente, che è quella di una costrizione, no? Tant'è che Maffesoli, una delle ultime volte che è venuto, aveva fatto un gioco di parole tra il francese e il tedesco molto interessante, divertente e utile per capire, perché in tedesco concetto si dice Begriff, che è una parola che di suo non ti dà la sensazione, e in francese griffe vuol dire attaccare qualcosa addosso a violenza, dare dei punti, mettere delle graffette, questa cosa, no? Per cui diceva, sentite, in tedesco, che è la lingua, diciamo, concettuale per eccellenza, la lingua della filosofia, la lingua di tutte queste imprese del pensiero, il concetto ha proprio decisamente questa traccia di violenza impositiva, no? Perché lo appiccichi addosso, lo fissi addosso alle cose. Ed è interessante perché effettivamente è vero, nel senso che il concetto viene da cum capio, metto tutto insieme, no? Dal latino, vuol dire, indica esattamente questo gesto del semplificare, del raccogliere tante cose sotto una sola intestazione. Di fatto è un processo simile a quello delle idee platoniche per molti versi, no? Ovvero sì, è qualcosa che astrae dalla realtà e tira fuori una forma comune, un'idea comune, un'ispirazione comune che può servire a descrivere diverse situazioni e diversi oggetti. Costellazione invece è un termine più morbido e soprattutto ha molto a che fare con il contributo immaginale di chi guarda. Come saprete, non c'è una logica nelle costellazioni. Le costellazioni sono state scelte da chissà chi, quando è successo, per un problema estetico, perché effettivamente sembravano disegnare qualcosa in cielo che aveva a che fare con i racconti che venivano fatti in terra. Quindi è in qualche modo un rispecchiarsi della cultura nel cosmo. E le stelle delle costellazioni sono stelle che sono nelle costellazioni perché ce le vediamo noi, perché non sono in quella combinazione nello spazio, possono essere a milioni di anni luce le une dalle altre, possono variare nel tempo, tant'è che forse lo saprete, ma la gran parte, non so se voi avete mai guardato le costellazioni, ma le costellazioni dello zodiaco, cioè quelle sotto le quali noi nasciamo, ora sono praticamente impossibili da vedere, perché sono molto basse sull'orizzonte. E questo è successo anche perché la Terra nei millenni si è spostata con l'asse, si è spostata di inclinazione, si sono sommate una serie di condizioni nuove, come per esempio l'eccesso di illuminazione, per il quale non riusciamo più a vedere le costellazioni basse sull'orizzonte, perché c'è sempre una diffrazione dell'energia elettrica che profondiamo ovunque, e quindi o riesci a vederle in montagna oppure non riesci a vederle, ma in montagna sei già in alto. Quindi in effetti Bilancia, Vergine, Ariete, tutte queste costellazioni è piuttosto difficile vederle, nonché riconoscerle anche, perché nel tempo sono anche un po' cambiate. Quelle che potevano sembrare evidentemente una Bilancia, un Ariete, eccetera, adesso vanno reinterpretate un momento, perché? Perché nei millenni cambiano le posizioni. Ok? E poi d'altronde ogni cultura ha il suo modo di interpretare le costellazioni, ogni cultura ha le sue costellazioni, evidentemente. Quindi insomma costellazione è un termine che unisce in qualche misura il cosmo con la creatività umana, ed è un termine aperto, nel senso che puoi aggiungere eventualmente alle costellazioni, puoi privilegiarne parte, puoi cancellarne altre. Per esempio l'Orsa Maggiore, che probabilmente è quella che conoscete un po' tutti, il Gran Carro, è composto da 14 o 15 stelle, solo che noi vediamo soltanto sempre le solite 7, perché ci sarebbero tutta un'altra serie di ramificazioni, solo che quelle, appunto, essendo molto meno luminose, non le vediamo più, perché c'è un filtro, no? Per cui noi siamo rimasti con quelle 4-5 stelle che si vedono bene, e le altre le abbiamo smarrite. Quindi, come vedete, sul discorso della costellazione c'è da lavorare un po', no? La costellazione è un gesto poietico. La costellazione spesso e volentieri ha un carattere mitico marcato, tant'è che tutti i capitoli cominciano, come avete visto, con un piccolo racconto mitico, la piccola storia della costellazione stessa, no? E Auriga, che è quella di cui ci stiamo, se non sbaglio, no, questa è Bifolco, mi correggo, scusate. Bifolco, che è una delle più facili e più belle da vedere, una costellazione estiva, quella dove c'è Arturo, una bellissima costellazione, di fatto è un'incarnazione di Dioniso. Bifolco è una delle forme di Dioniso, fondamentalmente. È la storia dell'inventore del vino. Perché, come dicevamo venerdì, se vi ricordate, il vino non è che c'è sempre stato. Il vino lo abbiamo scoperto, come tante altre cose. Ci sono tante cose che tu te chiedi come possano essere venute in mente alla gente. Non so, per esempio, questo voi forse non lo sapete, ma esistono dei rospi, tanto per tornare a quello che dicevamo la volta scorsa, che secernono delle sostanze stupefacenti. E io mi sono sempre chiesto, ma il primo che si è messo a leccare un rospo, che cosa gli passava per la testa? No, cioè deve essere cascato sopra, come sarà andata? Perché voglio dire, no, ci sono tutta una serie di prassi che te le descrivono e tu dici, ok, ma a chi è venuto in mente? Anche per fare la farina, anche per fare il vino, cioè non sono dei passi ovvi, ma prima di tutto perché ti viene in mente che prendi questi acini, li pisti, li lasci lì e questi a un certo punto in qualche misura cambiano e diventano vino? Non so se mi spiego, cioè non è ovvio. No? Quindi ci sono tutta una serie di teorie che dicono che appunto queste cose sono state tra il sogno e la visione intuite ai tempi grazie alle droghe psicotrope e a tutte queste cose. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di rinvii piuttosto interessanti. Ad ogni modo, insomma, sto vino, bene o male, dopo la famosa questione del latte fermentato della Via Lattea, diventa lo strumento dell'estasi per eccellenza, no, tant'è che nella nostra cultura particolare, vi è accaduto qualcosa, nella nostra cultura particolare Dioniso si chiama Bacco ed è il dio della vita, il dio dell'ebbrezza, il dio della violenza orgiastica, no, tutta una serie di cose estremamente interessanti. Però diciamo che Dioniso da questo punto di vista è un po' di più, è qualcosa di più. E non a caso uno dei primi testi di Maffesoli, che credo di avervi detto è un testo splendido, secondo me, si chiama L'ombra di Dioniso, e diciamo ricorre a questa immagine per parlare dell'avvicendamento di paradigmi, perché Dioniso è il sapere nascosto, in larga misura, cioè tutto quello che c'è nel profondo da cui il regime diurno e da cui anche quindi la cultura occidentale, la modernità, traggono le loro forze. Tant'è che nel momento in cui andate a studiare un po' meglio l'oracolo di Delfi, per esempio, che era la voce di Apollo, perché Apollo era il dio della divinazione, il dio del responso, scoprite che il legame tra Apollo e Dioniso non è quello contraddittorio e basta di cui parlava Nietzsche, ma è un legame contraddittoriale, ovvero sia nel tempio di Apollo il vaticinante o la vaticinante più spesso, che era la Pizia, sedeva su un treppiede che dava su una botola da cui emergevano dei fumi allucinogeni e si dice che lì sotto abitasse Dioniso. Quindi non era un dio reietto, non era un dio tardo, non era un dio che è stato recepito da altre tradizioni, come si è detto a lungo, ma era un dio nascosto. Era uno dei segreti, uno dei misteri della religione greca, giusto appunto perché il suo ruolo è un ruolo quasi invisibile, soprattutto è quasi invisibile da parte della ragione. La ragione non vede Dioniso, non è in buoni rapporti. Ecco perché Maffesoli dice che stiamo vedendo l'ombra di Dioniso, un po' quello che accade quando si sta nella grotta platonica, per cui vedi gli oggetti attraverso le loro ombre, no? Ecco, noi non vediamo Dioniso, ma vediamo i riflessi di Dioniso, vediamo quello che accade e che è dionisiaco per molti versi. Questo essere dionisiaco è evidentemente, per esempio, l'ebbrezza. Ne abbiamo già parlato più volte, ma l'ebbrezza non è semplicemente l'essere allegri o l'essere sentirsi più socievoli perché si è bevuto qualcosa, perché l'alcol da questo punto di vista sappiamo che è anche uno strumento di interazione. Qui è l'ebbrezza che fa perdere il controllo. Questa è l'ebbrezza della violenza, è l'ebbrezza dell'accoppiamento sanguinario, è qualcosa di più. Tant'è che le baccanti, che sono le famose, o le menadi se vogliamo dirlo alla greca, che sono le seguaci di Dioniso, normalmente uccidono l'uomo nell'amplesso. Siamo a dei livelli di violenza diversi, evidentemente, no? E quindi c'è questa ebbrezza che è dionisiaca, che ci piaccia o meno, che noi la giustifichiamo o meno, che la spieghiamo o meno, ma noi vediamo una ricerca dell'ebbrezza, no? Semplicemente nell'utilizzo dell'alcol nei fine settimana, nella smodatezza con la quale questo viene fruito e bevuto in diversi momenti della giornata, per tutta la giornata, nelle droghe, in tutta una serie di cose. Noi non vediamo altro che Dioniso. Ovviamente è un Dioniso pericoloso per molti versi, perché quando questi versanti vengono lasciati liberi senza nessun tipo di freno, sono versanti problematici, però sono lì. La violenza, c'è bisogno che vi faccia una qualche tipo di elenco di tutta la violenza che c'è in giro? Pensare che oggi si tratti di una società non violenta fa ridere. Oggi la società è violenta, che ci piaccia o meno, è violenta a livelli macro e violenta a livelli micro. Andiamo dalla storia delle coltellate per colpa di un tamponamento, alla famiglia che muore perché spesso il marito, come ben sappiamo, decide di fare a meno della moglie e della figlia e poi di suicidarsi, eccetera, eccetera, eccetera. C'è la stessa violenza negli attentati costanti, nelle bombe, nei kamikaze. C'è molta violenza. C'è forse troppa violenza, probabilmente sì. Anche perché, di nuovo, non è una violenza organizzata. Non so cosa vi abbia raccontato Claudio ora, però noi sappiamo perfettamente che la guerra, per esempio, è stata anche una strategia di contenimento della violenza. Tant'è che abbiamo scritto diritti di guerra, abbiamo creato specializzazioni che servivano a fare in modo che, se proprio bisognava farla questa guerra, la si facesse in un modo decente, tra virgolette, no? Un modo che interessasse soltanto una certa zona, soltanto quelli che erano tenuti a esserci, eccetera, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista abbiamo perso moltissimo rispetto a quello che si era conquistato, perché oggi la guerra è diventata quella che Beck chiama un problema, un rischio globale. Non si sa dove scoppi, non si sa chi sia coinvolto, non si riconoscono quelli che sono gli agenti, può assalire e aggredire ovunque. Ecco perché voi siete qui. Per molti versi voi siete qui come risposta a questa violenza insensata. Però la violenza insensata è un ingrediente della mitologia, un ingrediente notorio della mitologia, non è una novità. Noi ci stupiamo perché noi non frequentiamo più le storie che ci parlano di noi stessi. Se noi leggessimo i miti lo sapremmo perfettamente che ci sono milioni di comportamenti poco intelligenti, poco giusti, censurabili, no? I grandi eroi, non ce n'è uno che si salva, mentono, tradiscono, abbandonano, uccidono, sterminano, c'è di tutto nei grandi eroi. Però perché? Perché, come vi dicevo l'altro giorno, l'eroe è anche colui che si immola per noi. Questo è il punto. Tutta la nostra religione ruota attorno a questo fatto. Tutta la nostra religione è eroica ed è mitologica da questo punto di vista. Perché? Perché basta che uno si sacrifichi. Non tutti, perché sennò che dovremmo fare? E noi abbiamo il famoso agnello di Dio che è venuto e si è fatto carico. Quella l'idea. Però vi ripeto, non è un'idea originale. È bellissima, come volete, per carità, ma non è originale, perché è da sempre che andiamo avanti così. È da sempre che l'eroe in qualche misura si carica sulle spalle l'intero gruppo e fa quello che dovrebbero fare gli altri, o fa vedere quello che potrebbero essere gli altri, e paga i pegni, evidentemente, no? Quindi, come vedete, il ragionare in modo simbolico, in modo mitico, ci riporta molto più vicini alla nostra sostanza di quanto non sembri. Non è affatto astratto, anzi, è molto più astratto quello che ti racconta cose razionali, organizzate, perfette, precise, che purtroppo non hanno un riscontro nella prassi, che non andare a leggere le antiche storie greche, che trovo siano, da questo punto, un documento assolutamente fantastico. E capire qualcosa di più di noi. Quindi noi abbiamo questo grosso problema con Dioniso, evidentemente. Abbiamo questo grosso problema con Dioniso, che si vede anche, appunto, in particolare nelle relazioni interpersonali, dove sesso e violenza spesso e volentieri sono vicine. E di conseguenza l'ombra di Dioniso era qualcosa che annunciava, tenete presente che è dell'84, mi sembra, comincia a essere un po' di tempo fa, e annunciava esattamente questo, ovvero sia un cambiamento che non era tanto un cambiamento desiderato, cercato, perseguito con un progetto, un cambiamento che sta succedendo, semplicemente, Questo è il grande problema che noi ci troviamo ad affrontare oggi. Noi ci stiamo vivendo un cambiamento senza capirlo. E quindi non riusciamo in nessun modo a governarlo, non riusciamo in nessun modo a orientare un po' quelli che dovrebbero esserne gli esiti. Noi lo soffriamo, lo patiamo, come dicevano i latini, no? Passione vuol dire soffrire qualcosa, subire qualcosa. Viene non mi ricordo più il tipo di verbo, ma comunque pazior, che era un... mi tornerà in mente prima o poi. Ad ogni modo, venendo da pazio, quindi sta a dire io soffro. La passione noi la soffriamo da questo punto di vista, la percepiamo regolarmente come qualcosa che ci viene imposto, qualcosa che ci fa cose senza che noi siamo d'accordo. Laddove una gestione del versante emotivo e del versante emozionale è pensabile, è possibile, le grandi culture l'hanno sempre messa a regime perché si sono sempre rese conto del fatto che le passioni e le emozioni sono parte integrante di noi. Quindi se non vogliamo andare in giro con una metà oscura, che come saprete è diventato in qualche misura il simbolo della modernità, perché la metà oscura, la modernità comincia con Dr. Jekyll e Mr. Hyde e poi va avanti con tutti i doppi possibili e immaginabili, uno degli ultimi per chi apprezza Stephen King, la metà oscura appunto, giusto appunto, si chiama direttamente così, senza manco porci problemi di sorta, insomma ce ne sono a iosa, c'è di nuovo Star Wars, no? Di che vogliamo parlare? Non è che cos'è Star Wars, è un continuo discorso sulla metà oscura che torna e che non solo, torna e fa parte di te, quindi è il Tao fatto film, in ultima analisi, no? Il momento in cui tu dici Luke sono tuo padre, ecco là, c'è il punto nero nel bianco e abbiamo risolto la questione, non c'è molto altro da dire e vi faccio presente che Star Wars è probabilmente una delle imprese culturali spettacolari più redditizie e di successo di tutto quanto il 20 secolo e ora anche del 21, visto che ci siamo, e ciò pur conservando il mio giudizio sul fatto che è una discreta noia, però a parte quello, da un punto di vista simbolico lo troviamo dappertutto questo discorso. Lo troviamo ovunque, perché è un discorso col quale non possiamo non fare i conti, perché è sempre lì, siamo noi che ne parliamo, capite? Quindi Dioniso è questo dio del rapimento per molti versi, è il dio che fa in modo che tu perda consapevolezza, che tu perda la capacità, perda il controllo, giusto appunto, no? E chiaramente quindi la modernità con Dioniso non ha un buon rapporto, perché la modernità pretenderebbe di avere perennemente questo controllo, laddove Dioniso è lì a ricordarti che non controlli granché. Uno degli aspetti più stancanti, quello di quali, diciamo, una delle facce, una delle figure che più detestiamo da questo punto di vista, di ciò che ha a che fare con la mancanza più o meno del controllo e dell'essere gestiti, dell'essere agiti e non dell'agire, è il destino, del quale credo avremo già parlato, ma che forse merita un momento d'attenzione in più. Tant'è che quando si dice destino, la prima formula classica che ci viene alla mente qual è? Destino cinico e baro, che non sono esattamente due complimenti, non so se avete notato, no? Vuol dire che di solito quando tiriamo in ballo il destino è perché le cose stanno andando a schifio proprio piuttosto rapidamente, non ci sono grossi modi per evitarlo, è successo tutto senza che ce l'aspettassimo, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvio che se porgete un attimo orecchio vi trovate a parlare di aspettative. Stiamo sempre lì. Il destino cinico e baro in sociologia viene chiamato effetto perverso, ma è esattamente la stessa cosa, no? Ovvero sia quello che accade senza che tu te l'aspettassi. Quello che nonostante tu abbia fatto tanto per evitarlo, succede lo stesso. Regolarmente. Quindi insomma ci sono una serie di dinamiche nella vita che richiamano questa nostra inanità, questa nostra incapacità a modificare il corso delle cose. La sensazione è che sia già tutto scritto, come si dice. Allora, sul destino hanno riflettuto tanti, evidentemente, perché è un discorso peculiare. Per molti versi sembra effettivamente che l'unico modo per poter vivere bene questa situazione sia, come diceva Nietzsche, abbracciare il proprio destino come se fosse una nostra scelta. Quindi trasformarlo da un'imposizione in una scelta ragionata. Fare come se, di nuovo. Ne abbiamo già parlato del come se. Ma non c'è solo questa strategia. Platone, che per molti versi è il fondamento della nostra filosofia e quindi anche della nostra ragione, era anche un grandissimo creatore di miti, il che dimostra che noi di Platone non conosciamo moltissimo, no? Tant'è che un grandissimo nostro autore che si chiama Giovanni Reale, che è un filosofo specializzato in Platone, dice che quello che noi conosciamo è probabilmente il Platone exoterico, cioè quello che faceva gli insegnamenti più semplici, diciamo, per la folla, per la massa. Mentre ci sarebbe un Platone esoterico che diceva ben altre cose, e il problema è che le diceva e basta, non le ha scritte. Il problema di questi grandi filosofi è che effettivamente non è che scrivessero tantissimo. C'era ancora una fortissima importanza della memoria e della narrazione al tempo. Vi ricordo che fino alla comparsa della scrittura le culture erano tutte esclusivamente orali e venivano tramandati, per questo non voleva dire che fossero semplici, venivano tramandati montagne di documenti, di epopee, di canzoni a memoria, no? Per esempio i bardi, i famosi druidi celti e tutte quelle che sono le articolazioni di questo tipo di sapere, erano persone che portavano in sé la cultura del gruppo, letteralmente. Erano in grado di recitare migliaia di pagine. Il che ci dice quanto la nostra memoria faccia schifo, tra l'altro, ovviamente, no? Perché bisognerà pure dirselo ogni tanto le cose. Quindi, questo tipo di discorso è applicabile probabilmente anche a Platone, il quale spesso e volentieri dice che le cose scritte sono, proprio come dire, le più stupide. Che lì non c'è la saggezza nelle cose scritte. Le cose scritte vengono tenute per, come testi di lavoro, come appunti, come cose diverse, ma non è lì il sapere è nell'oralità. Nel racconto, no? Quindi no, ci sarebbero pure lì cose da dire. Ad ogni modo, in tutto questo giro di cose, Platone ci ha fornito, ci ha regalato una miriade di miti. Abbiamo visto il mito dell'Auriga, per esempio, che è un altro dei nostri dei capitoli del libro, e in particolare ce n'ha pure regalato uno che viene proprio a chiarire forse questo problema che evidentemente era già vissuto, era già sentito al tempo. Ed è il mito di Er. Il mito di Er ha a che fare con il destino, evidentemente, ed è un mito che dovrebbe darci un modo, una strategia per fare esattamente quello che vi dicevo, ovvero sia per accogliere il nostro destino in con un altro atteggiamento. No? Perché? Perché dice questo mito che prima che l'anima si reincarni, e quindi qui come vedete c'è un'altra lettura della reincarnazione. Perché Platone è lo stesso che ci racconta il mito dell'Auriga, che è quello per il quale l'anima casca, no? Quindi lì non è che te prepari, invece qui abbiamo un'anima che si sta preparando alla reincarnazione. Quindi evidentemente non è che avesse le idee molto chiare anche lui su come erano le dinamiche della cosa. Da una parte accadeva bene, da un'altra parte invece accadeva male, c'era questo problema con i cavalli bianco e nero, che figurati mancano mai quelli, bibì e bibò, e quindi in questo caso invece l'anima si prepara alla reincarnazione e viene condotta in un'enorme caverna, dove ci sono in immagine tutti i possibili destini, tutti i possibili esiti della sua vita. E le viene chiesto di scegliere cosa vorrà diventare nella vita che si accinge a intraprendere. E l'anima sceglie. Però, se finisse lì, staremmo tutti in passo avanti. C'è sempre la fregatura. Nel momento in cui l'anima si reincarna, dimentica la sua scelta. E quindi cosa accade? Che vabbè che gli dèi sono tendenzialmente un po' così, diciamo, dei scherzosi, diciamo scherzosi. Però non sono proprio del tutto carogne e quindi in qualche modo ti aiutano e ti mandano in aiuto un demone. Il famoso Daimon di cui parlava anche Socrate, non so se vi ricorderà qualcosa. E questo demone chi è? Quello incaricato di ricordarci cosa avevamo scelto. Che cosa significa quindi il mito di Er? Il mito di Er in qualche modo ci suggerisce che questo destino non è arbitrario. Cioè quello che ci sembra, quello cui sembriamo destinati, potrebbe essere anche interpretato come una nostra scelta, come ciò che nel momento di chiarezza divina dell'anima noi abbiamo pensato sarebbe stato il nostro miglior esito nella vita che veniva. Quindi ci dice Er che la faccenda del talento, la faccenda della vocazione, perché è di questo che parliamo, non è un qualcosa che degli dei birichini, di nuovo, tanto per usare dei termini eufemistici, ci hanno mandato addosso in modo che diventasse una condanna, ma è quello che noi stessi avremmo voluto fare. Capite? E se noi lo accettiamo in questo modo, riusciamo ad essere effettivamente ciò che dovremmo. Il conosci te stesso, per molti versi, è anche questo. Capite? Ed è interessante questo discorso perché ci sottolinea quanto tutto quello che ha a che fare con queste nostre capacità più o meno originali, più o meno marcate, tutto ciò che noi appunto chiamiamo talento, se non addirittura genio, ha anche lì una componente fortemente religiosa, che ci piaccia o meno. Soltanto il termine che noi usiamo per definire questa cosa, cos'è? È la vocazione. Vocazione è un termine che regge, esiste soltanto da un punto di vista religioso ormai. Perché che vuol dire essere vocati? Vuol dire essere chiamati. E uno dei punti con i quali spesso e volentieri non facciamo i conti è che se c'è una chiamata, c'è qualcuno che la fa sta chiamata. Se no, chi sarebbe che ci chiama? Cioè, chi è che ci chiama a insegnare, per esempio, o ci chiama a essere pittori, o ci chiama a essere calzolai, o ci chiama a essere cuochi, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che noi sappiamo però è che per molti versi, molti di noi lo sanno abbastanza chiaramente cosa vorrebbero diventare, qual è la loro vocazione. Nel senso che, per esempio, in tedesco, come vi dicevo, una lingua che da questo punto di vista è utile mettere a fuoco e comprendere meglio, vocazione si dice Beruf, e che vuol dire anche professione. Quindi nel tedesco la collisione tra lavoro e attività trascendente è marcatissima, è evidente. È proprio quella. Quindi la professione viene per vocazione. Cioè tu dovresti diventare ciò che avresti dovuto essere. Vi faccio presente che questo è praticamente il terzo a priori di Simmel, tanto per rimettere le cose nella spirale, no? Il terzo a priori di Simmel cosa ci dice? Ci dice che c'è un posto nel mondo, quindi una posizione, anche uno status, un ruolo, un punto della stratificazione sociale dove noi potremmo essere ciò che siamo, diventare effettivamente ciò che eravamo previsti, ciò che avremmo dovuto essere. Quindi, come vedete, nella filosofia e nel pensiero tedesco questa è è molto forte come percezione, però è un qualcosa che tutti quanti in qualche misura proviamo, è una dinamica molto caratteristica della nostra cultura, l'idea appunto che il lavoro possa essere qualcosa che non porta soltanto l'economico, come abbiamo detto più volte, ma ci permette di migliorare, di crescere, di svilupparci, di apprendere di più, una strategia di crescita interiore. E questa strategia di crescita interiore evidentemente non ha semplicemente un aggancio psicologico, ma è anche una porta sul trascendente. Cioè la gran parte di coloro che fa il lavoro che ama, e io posso dire senza difficoltà di essere una delle persone fortunate che lo fanno, sa perfettamente che c'è altro. Che non lo fai soltanto per un problema economico. Certo, il problema economico è importante perché, come abbiamo detto, c'è sempre l'etet, non è che nessuno di noi non vuole mangiare, noi tutti vorremmo, se ci si riuscisse. Però, nel complesso della questione, il fatto è che tu sai perfettamente che c'è qualcosa per la quale sei migliore di altri. C'è qualcosa che, facendola, ti permette di costantemente apprendere di più, ti permette di fare qualcosa di più ogni volta, qualche piccolo passo in più. E questa cosa è esattamente il terzo a priori di Simmel. E io so anche perfettamente che sono molto fortunato a poterlo fare, perché come vi dicevo, il terzo a priori di Simmel non significa che tutti abbiano la fortuna di diventare quello che avrebbero voluto essere, no? Però sappiamo anche, come si è visto, che c'è questa spinta a riprovare che si fonda nel processo del talento e del genio, cioè il demone. Ora, vi ricorda qualcosa il demone?
Ci ricorda quello che dovremmo in teoria credere, giusto?
Sì, questo è il suo ruolo, però dico, vi ricorda qualche altra immagine un po' più vicina da un punto di vista della nostra tradizione? Non proprio. Dice il vostro collega il diavolo, invece siamo da un'altra parte, nel senso che il demone di fatto è l'angelo custode. Solo che... Esatto, prima era un angelo, perché c'è anche lì il Tao si spreca proprio come si dice. Però al di là di questo, la cosa divertente è che appunto nella nostra cultura, nella nostra tradizione, nell'evoluzione del nostro corso, i caratteri notturni del demone si sono persi. Quello è il punto. Nella tradizione greca il demone non è solo un buon demone. E la chiamata non è solo una buona chiamata. No, potremmo dire per certi versi che i grandi serial killer hanno anche loro una vocazione. Ma è una vocazione che ci risparmieremmo un po' tutti, per molti versi. Però, di nuovo, il problema, come vedete, è che noi tendiamo a vedere le cose soltanto da una parte. Da parte del bene, della luce. L'oscurità ce la perdiamo regolarmente. Invece no, il demone è quello. Il demone è quello che ti porta a morire giovane. Come Mozart, no? Oggi, per carità, a 3 anni già sapeva scrivere i concerti, ma è campato poco, no? Si è bruciato subito, finiva lì. I grandi, Van Gogh, Novalis, sprechiamoli, ce ne sono quanti ne volete, i famosi del Club dei 27. È un problema. Perché? Perché il demone, come scrivevo in un vecchio libro, è smisurato. Il demone è comunque una manifestazione di un altro ordine di cose. Noi, per stare dietro al demone, rischiamo di bruciarci. Ecco perché si chiama demone. Mentre l'angelo custode è questa entità, come dire, calda, accogliente, simpatica, che pensa solo al tuo bene, il demone no. Se tu hai scelto di diventare un celeberrimo macellaio, un assassino, uno sterminatore di popoli, ti ricorda che devi diventare uno sterminatore di popoli, perché non ha un problema etico il demone. Magari ce l'hai tu. Però è questo il punto, che tutte queste dinamiche hanno sempre nella tradizione un versante chiaro e un versante scuro. Non ce n'è una che per definizione è positiva, perché per chi ha una buona vocazione c'è chi ha una cattiva vocazione, e sono entrambe vocazioni. Non so se questa cosa è chiara. Ecco perché loro ai tempi lo chiamavano demone, perché è una manifestazione trascendentale, è qualcosa che va al di là della tua comprensione, è qualcosa che utilizza i mezzi più biechi, gli incontri casuali, i testi che leggi, le musiche che ascolti, gli amici, quelli che ti fanno delle battute mentre passi, e a un certo punto per tanti versi ti trovi, dice, ecco, questo era. Capite? Quella è l'idea, che è molto l'idea dello Zen, del trovare le cose che non cerchi, evidentemente, ma comunque. Quindi questo demone è un nostro compagno che può essere anche un compagno pericoloso, ma soprattutto la dinamica del demone, come anche la dinamica della vocazione, ci ricordano che noi tendiamo a rimuovere parte della realtà. Noi tendiamo a prendere sempre il bianco, la luce, il buono, e facciamo finta che il resto non esista, anche se nelle radici della nostra cultura c'è. Come diceva giustamente lui, vi ricordava, Lucifero era il primo degli angeli ed è diventato demone, è diventato il diavolo. Quindi no, lo dovremmo sapere che non c'è nessuna garanzia. In un altro dei miei romanzi preferiti, che è Nessun Dove, tradotto in italiano, si chiama Neverwhere, chi volesse leggerlo non farebbe che atto meritorio, di uno dei migliori scrittori attuali, che è Neil Gaiman, c'è questo rapporto, questa dinamica fra Londra di sopra e Londra di sotto, London above e London below, dove ci sono delle cose estremamente sociologiche, evidentemente, perché gli abitanti dell'una e dell'altra non si vedono anche se si incontrano. Ci sono dei filtri talmente rigidi, talmente efficaci, che di fatto si vivono, convivono ma senza vedersi. E i luoghi del mito della Londra di sotto sono le stazioni della metropolitana di Londra reinterpretate, no? Quindi Knightsbridge, probabilmente conoscerete, avrete sentito parlare di Knightsbridge, che è scritto K Knights, quindi il ponte dei cavalieri. Nella versione della London Below è Knight's Bridge, cioè il ponte della notte, quindi traversa un profondissimo abisso dove è ovviamente buio in modo incredibile, eccetera eccetera eccetera, quindi è tutta così. E il cattivo è un angelo, tant'è che te frega fino all'ultimo, perché tu chiaramente, come c'è un angelo, immagini subito che l'angelo sia, no? Come dire, ecco, qui c'è, finalmente abbiamo trovato uno su cui contare. Invece il cattivo è l'angelo. E anche in Constantine, che è un film del quale credo di avervi parlato, l'angelo è una carogna assoluta, no? Quindi noi cominciamo, come vedete, a rivederle queste cose, e di nuovo lo facciamo nella narrativa. La narrativa è importante perché è quella che anticipa i processi. Noi abbiamo, uno, un'invasione di angeli. Oggi, come sono anni che, se guardate in giro, l'iconografia generalizzata è un'iconografia angelica, no? Solo che sti angeli improvvisamente non sono più quegli angeli disincarnati, sublimi, eterei che erano una volta, cominciano a essere angeli carnali, cominciano a essere angeli invidiosi, cattivi, fisici. Quindi, in qualche misura, come vedete, attraverso la rappresentazione di questo principio astratto, stiamo cominciando a reincarnare il pensiero, no? Perché l'angelo di fatto è l'intermediario. È sempre stato un intermediario. L'angelo sono quelli che salgono e scendono per la scala di Mosè, sono quelli che portano le notizie della divinità sulla terra, no? Vi ricordate? Annunciazione, annunciazione, chi è? È un angelo. Non è casuale. Cioè, l'angelo è il momento in cui il sacro, il trascendente, irrompe nella terra, si presenta, prende carne, prende forma, no? Quindi l'angelo è un principio estremamente importante e noi stiamo usando questi angeli per riprendere un po' consapevolezza e cognizione della complessità della nostra natura. Attraverso questo trattamento degli angeli noi superiamo tutta una serie di dinamiche che si sono ormai paralizzate nel nostro fare. Noi siamo quelli del bene, e questo vi ricordo che emerge, non so, l'ultima volta, ma anche adesso dopo il 13 novembre, ma quando c'è stato l'11 settembre, vi ricordo che c'erano gli stati canaglia, l'impero del male, cioè un linguaggio veramente da Star Wars, no? Ed era vero, non stava scherzando nessuno, e ad oggi continuiamo con gli stati canaglia, eccetera, eccetera. Noi ci dipingiamo regolarmente come i buoni, ma noi non è che siamo così buoni. E il fondamento simbolico, il fondamento operativo di questo discorso è un processo che Dirò chiama il processo di eufemizzazione, che ha un po' a che fare con quello che vi ho detto per la morte, le danze, eccetera, eccetera. Che vuol dire? Vuol dire che è un processo attraverso il quale si rimuovono alcuni segni difficilmente digeribili della realtà e la si trasforma in una sua versione edulcorata e più frequentabile, più gestibile, no? Quindi l'eufemizzazione è un modo attraverso il quale noi rendiamo più accogliente la nostra sezione finita della cultura. E diciamo che uno dei procedimenti di eufemizzazione più evidenti con i quali possiamo avere a che fare volendo è, per esempio, il trattamento della divinità. La divinità, nella sua versione iniziale, terrorizza. Timore e tremore, c'era uno scritto di Kierkegaard che parlava di questo, no? Perché una vera esperienza religiosa non è: ah, che bello c'è papà che è venuto a farmi due chiacchiere. No, tu sei di fronte allo smisurato, il più dello smisurato. Quindi l'impatto con la divinità è un impatto devastante. E la divinità non ha nessun bisogno di esserti amica, non ha nessun bisogno di prendersi cura di te, di spiegarti le cose. E questo è il Dio dell'Antico Testamento. Il Dio dell'Antico Testamento è il Dio delle battaglie, il Dio della vendetta, il Dio che stermina le popolazioni. Non è Papa Francesco, ma neanche nei pressi. Ok? Però poi questa entità così spiazzante, così difficile da gestire, no? Dio è quello che fa Giobbe, non so se è presente, no? Viene fatto tutte quelle che gli vengono in mente, eppure qualcuno in più. Quindi, insomma, francamente, è un Dio che uno dice: ma fa un po' pena sta strada, a me puoi anche lasciarmi qui. A un certo punto, lavora che ti lavora, noi ci troviamo col Nuovo Testamento dove c'è un padre d'amore. È lo stesso. È lo stesso Dio. Solo che noi l'abbiamo, come dire, talmente rielaborato nell'immaginazione, abbiamo talmente lavorato con attenzione per togliere pian pianino quelle componenti che non riuscivamo a gestire, che ci mandavano in cortocircuito, che ci distruggevano il mondo, che da quel Dio maligno, feroce, crudele, luminoso di prima, ci troviamo un Dio che invece è un Dio di pace, un Dio di bontà, un Dio di apertura, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è l'eufemizzazione. Ed è un procedimento che noi, nel nostro piccolo, tutti applichiamo costantemente alla memoria. Non so se avete fatto caso. Voi forse siete piccoli, non vi è ancora successo. Ma andando avanti ti accorgi che i tuoi ricordi sono sempre meglio di quello che è stato. Allora, quando ti trovi a rivedere degli amici, no, e si comincia a parlare, ah, ti ricordi quella serata? E tu te la ricordi come un momento proprio di quelli altissimi, bellissimi, meglio di così, Simone. E quello ti ricorda che stavi male, c'avevi mal di denti, ti giravano le palle perché lei ti aveva lasciato, eccetera, eccetera. Tutte cose che tu hai tolto. La tua memoria è un togliere costantemente, rimuovere, far diventare altro. Poi dici: com'è che i bei tempi sono sempre passati? Perché l'hai fatti diventare belli tu, nella gran parte dei casi, togliendo tutto quello che non li rendeva così belli. Viverli, i bei tempi, non era divertente. E adesso? che poi dirà quanto era bello 30 anni fa, quanto era bello 20 anni fa, eccetera, invece di sta schifezza nella quale ti trovi adesso. Però è un processo con il quale siamo costantemente in contatto, perché noi non facciamo altro che mondare il nostro mondo, liberarlo, soprattutto noi come cultura, appunto. La nostra cultura continua a essere convinta di essere la cultura dei buoni. Dimentica tutto quello che c'è stato nel frattempo, dimentica tutto quello che abbiamo fatto, dimentica tutto, e ti restituisce dei racconti che sono quei racconti che, quando li sentono gli altri, dicono: ma di che parli? No? Quando mai è successa sta cosa nella storia? Nella storia c'erano sangue, uccisioni, ladrocini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'eufemizzazione, l'eufemismo è però una strategia molto umana da questo punto di vista. È la strategia che ci permette di convivere con una serie di manifestazioni che comunque sono destabilizzanti per noi, perché vanno al di là delle nostre capacità di riduzione. Okay? Il trascendente è, per definizione, questo, è qualcosa che va oltre. Ora, la domanda poteva essere: oltre cosa? E la risposta è piuttosto evidente a questo punto: va oltre la sezione finita che noi abbiamo deciso di considerare del mondo. È quello il rinvio, capite? Il trascendente è sempre l'uscire da qui, da quello che abbiamo costruito, dalle mura che ci siamo messi attorno, e ce le siamo messe attorno per motivi ben fondati, non perché ci andava semplicemente, ma perché senza non avremmo potuto. Però dobbiamo ricordarci costantemente che c'è una chiamata da fuori, perché noi ne partecipiamo, in qualche modo di quella cosa noi ne partecipiamo. E quindi nel momento in cui andiamo a recuperare un minimo di consapevolezza, nel momento in cui ci rendiamo conto che il talento e il genio non sono semplicemente dei fenomeni statistici sociali, perché oggi li stiamo, guarda caso, li stiamo presentando così, no? Oggi c'è qualcuno che ti viene a dire che, vabbè, se tu metti un bambino qualunque in una situazione come quella di Mozart, diventa Mozart. Di che parlate? No? Come vi può venire in mente una cosa del genere? Perché non è così. È un determinismo sociale, un determinismo contenutistico bieco. Perché? Perché è un tentativo, ovviamente, di sopprimere un altro degli aspetti non regolamentabili del mondo. Perché il genio è esattamente questo. Una delle frasi classiche cosa dice? Genio è sregolatezza. Quindi il genio non si lascia formattare, il genio non si lascia costringere, il genio non si lascia mettere a regime, e quindi molte degli atteggiamenti culturali che girano oggi non lo vedono per niente bene. Come saprete, forse, non so se lo saprete, ma ad ogni modo si dice che se Mozart fosse nato oggi, probabilmente non sarebbe mai diventato Mozart. Perché i bambini un po' vivaci, lui doveva essere, no, vivace, insopportabile, devo essere onesto da questo punto di vista, mi corre l'obbligo di dirlo, ma comunque lui si sarebbe beccato una bella dose di Ritalin, e quindi sarebbe stato un bambino spento, ma che non dà fastidio, che non crea problemi ai genitori, che non fa rumore, quelle cose carine, come un soprammobile praticamente. La compra del soprammobile, non rompere le palle, potrei anche dirti. Però è questo che facciamo noi oggi. Da una parte urliamo costantemente, facciamo carte false per essere originali, nel momento in cui abbiamo uno veramente originale non facciamo altro che cercare di farlo diventare come tutti gli altri, per un verso o per l'altro, perché l'originalità vera è destabilizzante. L'originalità vera è il confronto con qualcosa che va al di là, di nuovo, qualcosa che trascende il tuo ordine. Quindi noi oggi probabilmente con Ritalin stiamo facendo dei danni epocali, perché probabilmente molti dicono, peraltro, e sono tutte teorie ovviamente delle quali non vi sto a dire sono vere o sono false, perché sono teorie, quindi a me sembrano plausibili, molti dicono che sono proprio quei bambini lì che sono risorse, quelli dove il genio si fa vedere di più, dove la chiamata è più evidente. E se tu questi bambini li addormenti, li castri chimicamente e li fai diventare bambini qualunque nella norma, no? Che ci piace tanto per certi versi e per altri ci soffoca, ecco, allora a quel punto tu stai chiudendo le porte della tua cultura, che è un altro modo che, insomma, noi stiamo applicando spesso e volentieri da questo punto di vista. Quindi chiudiamo col mito di Er. Il mito di Er cosa ci dice? Ci dice questo. Ci dice che è probabile che esista in noi una dimensione trascendente. Ora, poi, questa trascendenza ognuno la interpreta come crede, nel senso che dal mio punto di vista può andar bene anche esattamente questa consapevolezza velata dell'oltre, no? Non c'è necessità che sia una consapevolezza religiosa, è una consapevolezza del trascendente. E questa consapevolezza del trascendente ha a che fare, spesso e volentieri, per quanto ci riguarda, con la nostra vita lavorativa, con le nostre capacità, col fatto che non dobbiamo prendere un eventuale dono, come può essere per esempio il disegno. Io non so, probabilmente non lo conoscerete, ma c'era un disegnatore quando ero più piccolo che si chiamava Andrea Pazienza, di cui ci sono miriadi di libri, film, cioè è successo di tutto, perché era un disegnatore straordinario. Io lo odiavo perché io avrei pagato per saper disegnare, invece sono una ciabatta, ed è morto di overdose. E io vi giuro che sono passati ormai 30 anni e ancora non lo perdono, perché un dono del genere, sprecarlo così, secondo me è veramente una bestemmia di fronte a chiunque. Ma lui lo viveva come un'imposizione, come tanti che si sentono condannati a dover essere grandi pittori, grandi musicisti, grandi poeti, grandi scrittori, e fanno di tutto per non esserlo. Poi andate a vedere la storia dei grandi artisti e scoprirete che moltissimi, soprattutto negli ultimi secoli, hanno avuto questo problema, no? Perché noi preferiamo pensarci liberi e quindi in grado di scegliere la mediocrità piuttosto che immaginare di avere in un qualche momento remoto e precedente aver scelto la grandezza. Siamo un po' peculiari da questo punto di vista. Però io credo che il mito di Er aiuti eventualmente ad accettare meglio quelli che possano essere i doni, che tutto sommato sono doni estremamente interessanti. E vi faccio presente che in Harry Potter sono i doni della morte, tanto per tornare in tutti i vari discorsi della cosa. Ok, allora io direi che con questo posso pure aver finito senza grossi problemi. C'è qualcosa che vorreste che vi chiarissi? O della lezione di adesso o di altre lezioni trascorse? Ok, allora buone feste e buon anno, e ci vediamo il 14 gennaio.